Questo è forse, penso che lo capiate bene, forse il momento più difficile per la parola, no? Sapete, poi durante l'anno, tutte le domeniche a messa, in qualche maniera si fa un tema, si fa un brano di Vangelo, si raccoglie un momento dell'itinerario, in qualche maniera ci fissiamo su un argomento, diciamo. Ma qui appunto si tratta di andare alla sorgente. Questa è la prima messa, questa è l'unica messa, questa in qualche maniera è la fonte da cui sono uscite i miliardi di messe che si diranno fino alla fine del mondo. E quindi le parole essenziali, le cose centrali sono qui, quindi il mistero di questo momento pretende di raccogliere tutto e tutti nel centro del mondo, della storia, dove Dio fa testamento. Questo rito tiene vivo appunto quello che è successo quella sera in cui Gesù alla vigilia della morte raccoglie tutta la sua vita e la dà agli uomini. Ma non appunto al gruppetto, la dà agli uomini. Cioè il luogo dove gli uomini hanno avuto la vita, a partire da Adamo, è quella sera, appunto. Quindi lo capite, noi stiamo cercando di rivivere questo momento, l'imbarazzo di dire qualcosa. In questi ultimi gesti, in queste parole di Gesù che abbiamo appena sentito, si è chinato a lavare i piedi ai discepoli. E ha detto: fate questo in memoria di me. E presto sentiremo l'altra parola, vedremo l'altro gesto: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Ecco, in questi ultimi gesti, in queste parole, durante la cena pasquale con i suoi discepoli, Dio fa sapere all'umanità, potremmo dire così, fa sapere all'umanità le due o tre cose che sono la grammatica della vita, no? La grammatica divina della vita, sono le due o tre cose da sapere, da vivere, da gustare, da mangiare per vivere, appunto, no? E allora proviamo a ridirle lentamente, a indicarle, ma lo capite che ogni volta che ciascuno di noi parla poi è già persa la cosa, ciascuno di noi deve in qualche maniera scavarla, leggerla impressa nel suo cuore e poi conservarla, appunto, nella testa, nelle mani, nelle braccia, nei piedi, nella vita. Allora, la prima cosa, la traduco così, la nostra vita è una Pasqua, è quello che noi dimentichiamo troppo spesso, cioè è un passaggio che Dio ci fa fare, una roba così, guarda, eh? Cioè, mentre noi la viviamo da impiantati e quindi da disperati e quindi da affamati e quindi da gente che crede che sta facendo tutto. No, la vita è una cosa così, è un passaggio che Dio ci fa fare. Un grande, drammatico viaggio. Drammatico perché appunto può finire in molte maniere. Che parte da un paese di schiavitù, si chiama l'Egitto nel racconto. Ma per ciascuno di noi è quella terra lontana in cui non eravamo vivi, dove non era ancora aperta davanti la strada della libertà. Quindi la vita è questo viaggio che parte dal paese di schiavitù e attraverso il mare miracoloso della vita e della morte, che è stata la madre, che è l'abisso nel niente, no? Da cui siamo usciti. Attraverso appunto l'abisso della vita e della morte ci introduce su questo difficile sentiero che attraversa il deserto, dove la strada è incerta, dove le prove sono molte, per costruirci un cuore capace di amare. Cioè ci prende dal niente, ci fa passare nelle acque della morte, ci tira fuori nella vita, ci fa camminare nel deserto, per costruirci un cuore, perché impariamo ad amare, perché impariamo a fidarci, a credere alla promessa, appunto. Questo è il testamento divino di quella sera, di questa sera. Quello che Dio dice ogni mattina quando ci svegliamo al nostro cuore: vieni, eh? vieni. La promessa di un viaggio meraviglioso che niente può fermare, nemmeno la morte. E quindi una promessa che sostiene il cuore di questi poveri viaggiatori che così facilmente si perdono, si smarriscono, si stancano, si impauriscono, perdono pazienza, perdono speranza, diventano cattivi, stupidi, appunto. Allora questa, come si può dire, è tagliata nella nostra testa la Pasqua, appunto, sempre la valigia in mano, cioè, ricordarci che siamo in viaggio. Cioè, questa è una cosa radicale, assolutamente radicale, da mettere nel cuore. La seconda cosa che contiene il testamento è che a nutrire questo viaggio, e quindi a tener viva la speranza, è un cibo straordinario. Si chiama Eucaristia. Ma non riducetela subito a quella che fanno le chiese di domenica, perché quella lì è già una cosa un po' decaduta, un po' difficile, capito? Un po' banalizzata, come tutte le cose tra noi, bisogna sentirla nella sua forza, l'Eucaristia. Cioè, è il dono di un corpo. Cioè, che nutre il nostro viaggio. È il dono di un corpo. E noi dovremmo capirlo bene cosa vuol dire. Noi che appena nati abbiamo capito subito da noi stessi, senza che nessuno ce lo insegnasse, che tutto dipende dal corpo, che tutto si gioca nel corpo, tutto. Solo che nella generosità del mondo che si offre da mangiare, nel seno e il sorriso della madre, nelle braccia è la casa del Padre, nelle ingegnose città che gli uomini costruiscono, riescono ad assicurarci del tutto. Il nostro cuore non riesce mai a fidarsi del tutto, perché sa che il nostro corpo resta sempre esposto all'abbandono, alla violenza, alla morte. È come se noi, sapendo già che il corpo ce lo ruberanno, che il corpo ce lo schiacceranno, che il corpo ce lo fregheranno, sapendo già questo, noi non ci fidassimo mai del tutto. Nel suo testamento Dio ci dà il corpo di Cristo. Il corpo con il quale Dio ci dona se stesso. È come se dicesse: sono lì presente, questo è il corpo. La sua presenza dalla quale non saremo mai slacciati. Dio si lega a noi con un corpo dato, come in uno sposalizio, appunto, in un legame d'amore. In questo senso il nostro corpo è rassicurato, non è gettato nel viaggio. È questo che ci rende cattivi, o prepotenti, o avidi, o stupidi. È il fatto di dire che non sei sicuro se arrivi lì e quindi intanto devi prendere. No. Il fatto di dire: ma probabilmente qui adesso io non mi ci trovo più, ci sarà il momento in cui mi lasciano solo, no? Il nostro corpo non è abbandonato all'avventura. È accompagnato, è legato, è condotto. Questo è il mio corpo, prendete e mangiate per il vostro viaggio. Questa è la seconda cosa da mettere dentro. Per noi viaggiatori, appunto, questo testamento dell'Eucaristia, siamo gli uomini del corpo legato. Siamo sempre a braccetto, hai capito? Siamo sempre uniti in vincoli d'amore. Il nostro corpo in questo senso è santo, è santificato, è un tempio, è abitato, è salvato. Possiamo mangiare la vita in una gioia che nessuno ci potrà rapire. È come il bambino, appunto, può mangiare perché sa che alle spalle la mamma lo veglia. Questa è l'Eucaristia. E la terza cosa contenuta nel testamento è che questo non è un amuleto. Fosse così, secondo noi, no? Prendessimo la teca dell'Eucaristia, ce la attacchiamo qui e poi andiamo all'avventura, no? Ma come fai tu a accettare la presenza di un corpo se non assimilandolo, se non facendolo diventare te stesso? Il dono che il Signore ci fa del suo corpo è tenuto vivo solo nello scambio. E nota, ma appunto perché il corpo di Dio succede così. Nello scambio coi fratelli, cioè non è che devi andare in una chiesa e arrabattarti a scambiare il corpo con una divinità strana che si trasforma. No, no, lo devi scambiare con tuo marito, col tuo figlio, con tuo papà, coi tuoi amici, coi tuoi concittadini, con gli stranieri appunto, coi fratelli. Nello scambio dei corpi che si donano è tenuto vivo il dono del corpo, il dono che Dio fa di sé, il suo corpo. Ci apre e indica la strada, suggerisce e comanda un modo di vivere il corpo, di essere corpo. Fate questo in memoria di me, appunto. Contro le facili tentazioni del corpo che ha avuto anche Gesù, i Vangeli incominciano proprio così, l'avere, l'apparire, il dominare. Contro queste false tentazioni del corpo, il Testamento ci invita a donare e a servire. Prima di morire Gesù si è messo in ginocchio. E anche questo è interessante, no? Noi invece moriremo, ma giustamente cercando che tutti ci aiutino, che ci tengano in piedi. Il Signore prima di morire si è messo lui in ginocchio, per indicare di che morte sarebbe morto. Non sparato via, impaurito e sostenuto con un po' di coraggio da chi lo teneva su, ma nella libertà per amore appunto è morto. Si è inginocchiato come un servo a servizio dell'uomo. Ho lavato i piedi a voi perché anche voi ve li laviate gli uni gli altri. Questa è la vocazione del corpo. Il corpo di questo viaggiatore, mangiando questo cibo, viene chiamato a questo. È la vocazione del corpo. Quella aperta dal dono e dal comandamento di Dio, un servizio d'amore alla causa dell'uomo. E qui c'è tutto il senso del mondo e della storia, la carità che è il mistero, il tesoro, la verità dei rapporti tra gli uomini. La tenerezza tra uomo e uomo è il tesoro di ciò che accade tra gli uomini. Resterà, dice Gesù, l'atto di tenerezza verso il fratello. Tutto il resto sparirà, tutto, proprio tutto, anche le parentele, anche tutto, resterà il gesto di tenerezza verso il fratello, si può fare anche i parenti per fortuna, e tuttavia anche i parenti resterà in quanto gesto d'amore, non in quanto legame di eredità, no? C'è qui tutto il mistero del mondo, ma c'è anche tutto il mistero della Chiesa, su cui abbiamo meditato in questo itinerario di Quaresima, di questi poveri uomini a cui Gesù affida il suo testamento a favore degli uomini. Fate questo, e cioè testimoniate questa presenza indefettibile accanto all'uomo, questa buona disposizione di Dio per l'uomo, questa stima, questo soccorso all'uomo contro ogni ostacolo e avversità, il dono di questa speranza invincibile. Fate questo in memoria di me.